Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Arresti per truffa e riciclaggio in Ticino, nel mirino due fiduciari già coinvolti nel caso Visibilia, società della ministra italiana Santanchè. Più passeggeri, difficoltà nel settore merci, la situazione finanziaria delle FFS resta tesa, si va verso il leasing per i treni ad alta velocità. Un seggio in meno per Grigioni e Berna, uno in più per Friburgo e Lucerna. L'evoluzione demografica ridisegnerà il Consiglio nazionale. Adesso anche l'Ucraina ammette: la Russia è entrata nella regione di Dnipro, potenziali complicazioni in vista di futuri negoziati di pace. Al via la mostra del cinema di Venezia, Julia Roberts e George Clooney tra le star attese, a tenere banco anche le proteste pro-Palestina. Apriamo dunque con una notizia di cronaca giudiziaria ticinese che coinvolge una fiduciaria di Paradiso di cui si era già parlato qualche mese fa nell'ambito del caso che aveva coinvolto la ministra del turismo italiana Daniela Santanchè. Una vicenda ancora poco chiara, certo è che i due titolari della fiduciaria sono stati arrestati. Alemme il Chionda.
Negli ambienti si mormorava con insistenza e si diceva è solo questione di tempo. Insomma, che attorno alla Whip Finance di Paradiso e ai suoi titolari tirasse una brutta aria era risaputo. Ed ora la conferma: negli scorsi giorni i due titolari sono stati arrestati e i locali della società perquisiti e posti sotto sequestro. Come scrive il Ministero Pubblico ticinese nel comunicato stampa recapitato alle redazioni poco più di un'ora fa, gli accertamenti del procedimento penale sono volti a capire se sussistano i presupposti di reati di natura penale nell'ambito di una estesa attività di raccolta e gestione di fondi in Svizzera e all'estero. Le ipotesi di reato sono truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Nel frattempo, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha già confermato gli arresti. Ricordiamo che la società, il cui nome era uscito anche nel filone italiano dell'inchiesta chiamata Moby Dick, che vede anche il coinvolgimento della malavita, era poi finita anche nel mirino degli inquirenti per un affare di compravendita della società editrice Visibilia. Attraverso la WIP, Daniela Santanchè, ministra per il turismo del governo italiano, intendeva vendere il 75% delle azioni in suo possesso per 2,6 milioni di euro. Un passaggio bloccato dalle autorità italiane, con l'accusa di falso in bilancio alla ministra, ancora in attesa di processo. Al momento non è dunque chiaro per quale delle vicende si sia proceduto al fermo delle due persone e ancora neppure se l'arresto sia avvenuto su iniziativa svizzera o su richiesta per rogatoria internazionale delle autorità giudiziarie italiane.
E sempre per la cronaca, nel canton Schaffhausen è stata ritrovata una donna di 47 anni ferita a morte nel suo appartamento. Una persona è già stata arrestata, lo ha comunicato poco fa la polizia. È sospettata di aver ucciso la donna nel comune di Neuhausen am Rheinfall. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio in seguito a una segnalazione. La polizia e i soccorritori sono entrati nell'appartamento e hanno trovato la donna gravemente ferita. Il decesso è avvenuto sul posto pochi minuti dopo. Le indagini sono in corso, non si conoscono ancora quali rapporti ci fossero tra la vittima e la persona arrestata. Sempre più passeggeri sui treni, ma situazione finanziaria che resta tesa per le FFS, soprattutto per le difficoltà che si registrano nel traffico merci. Oggi a Berna sono stati presentati i risultati semestrali, le strategie e gli investimenti futuri dell'azienda, che per i collegamenti internazionali con treni ad alta velocità punterà su contratti di leasing. Ma andiamo con ordine, partendo dai risultati. Alessio Veronelli.
48 milioni di franchi di beneficio nel primo semestre dell'anno, ma 3 milioni in meno rispetto allo stesso periodo 2024. È il traffico merci a incidere negativamente. Ci sono stati tagli nel trasporto combinato e anche nel personale, ma a pesare sono pure i costi di manutenzione necessari, anche perché i passeggeri sono in aumento. 1.410.000 più 4,8 su base annua, il numero maggiore di sempre. Tutto questo sempre nel primo semestre di quest'anno. Questa è una buona notizia, così come buona, anzi molto buona, la puntualità del servizio in tutto il paese, attorno al 95%, anche nei collegamenti internazionali, nonostante i tanti cantieri e anche in funzione del nuovo orario che ha toccato soprattutto la Romandia. Aumentate poi le fermate negli agglomerati fra le principali città, mentre proseguono poi, come previsto, i grandi cantieri, le grandi ristrutturazioni e gli investimenti nella digitalizzazione, nell'intelligenza artificiale. Il tutto per rendere il servizio migliore per la clientela.
Ecco Alessio, si diceva che i problemi però sono da ricercare nel traffico merci.
Esatto, ricordo che lo scorso anno FFS Cargo ha registrato un deficit di circa 76 milioni di franchi e che la riforma del traffico combinato comporta il taglio di 65 posti di lavoro, circa 40 dei quali in Ticino. Questi collaboratori sarà però offerta una soluzione nel cantone. L'obiettivo, è stato spiegato, è garantire a lungo termine un traffico merci in Svizzera più rispettoso dell'ambiente e preservare i posti di lavoro.
On est en train de couper très fortement dans les coûts, dans le traffic combiné.
Stiamo tagliando i costi, ma è difficile dire se già l'anno prossimo ci sarà una ripresa, ha spiegato il CEO di FFS, Vincent Ducrot. Molto dipenderà dall'andamento generale dell'economia in funzione anche dei dazi statunitensi che hanno un impatto anche sui trasporti in Europa. La situazione resta incerta, ha aggiunto Ducrot. Concludo con la notizia che le FFS prevedono contratti di leasing per un massimo di 40 treni ad alta velocità, questo vista la situazione finanziaria dell'azienda. Acquisti futuri non sono da escludere, parliamo però di entrate in servizio attorno al 2030 per treni destinati ai collegamenti internazionali, ad esempio verso l'Italia e la Francia, ma sono possibili anche destinazioni come Barcellona o Londra.
Grazie Alessio Voronelli da Berna con le strategie future delle Ferrovie Federali Svizzere. Elezioni del Consiglio Nazionale del 2027, c'è ancora tempo, ma il Consiglio federale intanto ha stabilito la nuova ripartizione dei seggi. Grigioni e Berna sono i cantoni che escono sconfitti, perdendo ognuno un seggio, che andrà a vantaggio di Lucerna e Friburgo. Tutto questo perché c'è stata una modifica dei dati sulla popolazione residente, come ci spiega da Coira Roberto Scola.
Come ogni 4 anni vi è il riconteggio della popolazione elvetica residente e, in base a questi dati, il Consiglio federale ridistribuisce i 200 seggi del Consiglio nazionale. Visto l'aumento della popolazione a Lucerna e Friburgo, questi cantoni si vedono attribuiti un seggio supplementare a testa, portandosi rispettivamente a 10 e 8 deputati. A perdere un mandato sono Berna, che scende a 18, e i Grigioni, che da 5 consiglieri nazionali passa a 4. Con l'elezione del 2027 sarà la prima volta da quando, era il 1963, il numero dei rappresentanti del popolo da 196 è salito a 200. La prima volta dicevamo che i Grigioni perdono un seggio. In precedenza, con un Parlamento meno numeroso, tra il 1911 e il 1963, le terre retiche avevano addirittura più deputati, 6 per l'esattezza. Per ritrovare solo 4 consiglieri nazionali grigionesi bisogna risalire al periodo tra il 1848 e il 1863. Dire ora quale sarà la nuova ripartizione partitica della deputazione grigionese è difficile. Azzardando un pronostico però, tenendo presente che negli ultimi 50 anni c'è sempre stato almeno un centrista e un socialista, si potrebbe presumere che a rischiare maggiormente il seggio sia l'unica esponente liberale, la bregagliotta Anna Giacometti, o uno dei 2 rappresentanti dell'UDC, che attualmente schiera anche la CEO della Ems Chemie, Magdalena Martullo Blocher.
E restiamo nei canton Grigioni che può regolare in maniera proattiva il numero di lupi sul suo territorio. L'Ufficio federale dell'ambiente ha approvato infatti una richiesta in tal senso: nei branchi con cuccioli fino a 2/3 di questi ultimi possono essere abbattuti. Ad oggi la misura riguarda 19 cuccioli di 6 differenti branchi di lupi, così come comunicato oggi da Berna. La richiesta di autorizzazione all'abbattimento, ricordiamo che la prima del 2025, era stata inoltrata dalle autorità retiche lo scorso 31 luglio. Dalla mezzanotte ora di Washington, più della metà dei prodotti indiani importati negli Stati Uniti sono gravati di dazi al 50%, una misura pesante voluta da Donald Trump per punire l'India, a continuare ad acquistare petrolio russo, una mossa che mette a rischio anni di lavoro per portare l'India ad essere un'alternativa alla Cina. Sentiamo Marzio Minori.
Gli Stati Uniti sono il maggior mercato di esportazione per l'India, la bilancia commerciale è a favore del paese asiatico, il quale nel 2024 ha esportato più merci negli Stati Uniti di quante ne abbia importate, per un attivo di 46 miliardi di dollari. I dazi riguarderanno più della metà di queste merci, infatti al momento elettronica e farmaceutica ne sono esclusi. In un primo momento i dazi all'India erano stati fissati al 25%, ma lo scorso 6 agosto Donald Trump ha deciso di raddoppiarli, portandoli al 50% come misura punitiva. Infatti l'India acquista regolarmente petrolio russo, contribuendo, secondo Trump, a fornire importanti risorse economiche a Mosca per finanziare la guerra in Ucraina. I dazi all'India sono i più alti applicati ad un paese asiatico e, secondo diversi analisti, questa mossa rischia di compromettere la strategia statunitense che vuole l'India come alternativa alla Cina. Il 50% di dazi infatti riduce di molto la competitività dei prodotti indiani nei confronti di quelli cinesi, tassati al 30%. Difficile dire se questi dazi basteranno a mettere in difficoltà l'India. È il paese più popoloso al mondo e il 60% del prodotto interno lordo viene generato con il mercato interno. Le esportazioni, seppur importanti, contano solo per il 2% del PIL. Inoltre, Nuova Delhi sta varando misure a sostegno di alcuni settori particolarmente colpiti dai dazi, tessile e calzature in primis.
Le truppe russe sono entrate nella regione ucraina di Dnipro, lo confermano per la prima volta fonti di Kiev. La regione, situata nell'Ucraina sud-orientale, non era mai stata coinvolta prima nei combattimenti, ma ora l'avanzata russa minaccia anche questi territori, con potenziali conseguenze anche sui negoziati di pace. I dettagli dal nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca.
Era da giugno che i russi sostenevano di essere entrati nella regione di Dnipropetrovsk, ma fino ad oggi Kiev aveva sempre smentito la penetrazione in questa regione, fino a poche settimane fa quasi pacifica. Ora però è arrivata la conferma che i soldati di Mosca hanno superato il confine regionale. Lo dicono sia il comando locale delle forze armate ucraine che Deep State, un progetto di mappatura del conflitto molto vicino alle forze armate di Kiev. La regione di Dnipropetrovsk si trova immediatamente a nord-ovest di Donetsk ed è priva di quelle fortificazioni che negli anni gli ucraini hanno costruito nel Donbass, rendendo questa regione contesa particolarmente difficile da espugnare. La nuova penetrazione quindi è doppiamente complicata per Kiev. Da un lato c'è il problema politico di avere una nuova regione coinvolta nelle ostilità, una questione interna ma anche internazionale, con il Cremlino che probabilmente inizierà ad offrire anche queste nuove aree nelle sue proposte di scambio di territori. L'altra difficoltà è di natura strategica. Entrati nella regione di Dnipro, i russi potrebbero decidere di avanzare ulteriormente, sfruttando l'assenza di fortificazioni significative e costringendo gli ucraini a distogliere truppe da altri fronti. Oppure potranno decidere di piegare verso est, colpendo così sul fianco le trincee da cui gli ucraini difendono il Donbass sempre più a fatica.
Intanto oggi il cancelliere tedesco Merz, insieme al presidente francese Macron e al premier polacco Tusk, sarà in Moldova, un viaggio a tre per dimostrare una sorta di dimostrazione di forza simbolica, ovvero manifestare il sostegno al paese e alla sua presidente filo europea di fronte alle ingerenze, alle minacce possibili della Russia. La Germania intanto fa registrare un record nell'export militare. Nel 2024 si è registrato quasi il 10% in più rispetto all'anno precedente e a beneficiarne è soprattutto proprio Kiev. Sentiamo Walter Raue.
Il principale paese ad aver acquistato armi e mezzi militari tedeschi è stata l'Ucraina, che nel 2024 ha importato beni per un valore complessivo di 11,3 miliardi di euro. Al paese sono stati venduti 306 mezzi corazzati, 316 missili, 78 carri armati del modello Leopard e Panther e 11 sistemi di difesa antiaerea. L'Ucraina è nel frattempo il principale acquirente straniero di armamenti e mezzi militari prodotti in Germania. Ben 2/3 delle esportazioni tedesche in questo importante settore dell'industria tedesca vanno a Kiev, tanto che alcune aziende, come il colosso Rheinmetall, per soddisfare la crescente richiesta hanno aperto direttamente in Ucraina nuovi siti produttivi. In calo sono invece le esportazioni di mezzi militari, armi e munizioni tedesche verso i paesi partner dell'Alleanza Atlantica e soprattutto verso gli Stati Uniti, dove la politica protezionistica ha avuto i suoi effetti già sotto la presidenza di Joe Biden e ancor prima dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma grazie al fondo speciale di 400 miliardi di euro varato dal governo di Friedrich Merz per il riarmo della Germania e l'ammodernamento delle infrastrutture, le aziende tedesche attive nel segmento degli armamenti, dipenderanno nei prossimi anni sempre di meno dalle esportazioni e si concentreranno invece nella soddisfazione della crescente domanda interna.
Lo Stato africano del Botswana, nord del Sudafrica, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale perché ospedali e cliniche del paese sono a corto di farmaci e di altro materiale medico essenziale. Ci spiega cosa sta succedendo la nostra collaboratrice dalla regione, Elena Caputo.
Circa l'83% della popolazione del Botswana dipende dal sistema sanitario pubblico, ma il governo non è più in grado di sostenere la spesa a causa del pesante deficit di bilancio causato dal prolungato calo delle vendite di diamanti, dovuto in gran parte alla concorrenza dei diamanti sintetici che hanno un prezzo inferiore del 30-40%. Il paese è storicamente il principale produttore mondiale di diamanti per valore e il settore contribuisce a circa un terzo delle entrate di bilancio e all'80% delle entrate in valuta estera. Il Ministero della Salute del Botswana aveva avvertito nelle scorse settimane della crisi imminente e ha posticipato gli interventi chirurgici non urgenti. Nel paese mancano farmaci di ogni tipo, dall'ipertensione al cancro, dal diabete alla tubercolosi. Mancano anche semplici medicazioni e suture per ferite. Il presidente del Botswana, Duma Boko, ha quindi dichiarato lo stato di emergenza sanitaria e ha annunciato un piano di risposta dal valore di 306 milioni di franchi svizzeri, che verrà gestito dall'esercito. Ulteriori contributi sono stati richiesti dal presidente a fondi pensione, compagnie assicurative e altri finanziatori. La presa in esame degli appalti ha evidenziato aumenti ingiustificati dei prezzi dei medicinali e un numero eccessivo di intermediari. Una stima indica che i costi dei medicinali sono spesso gonfiati da 5 a 10 volte. Ma anche i drastici tagli agli aiuti da parte degli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump hanno messo a dura prova l'economia del Botswana. Prima dei tagli, gli Stati Uniti finanziavano un terzo del programma sanitario contro l'AIDS e davano al paese 12 milioni di dollari attraverso il Fondo Globale per la lotta alla malaria e alla tubercolosi.
Tutto pronto a Venezia per la nuova edizione della Mostra del Cinema. Ci saranno le immancabili grandi star sul tappeto rosso. Ci saranno anche le proteste legate alla guerra a Gaza. Sentiamo il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
Mancano poche ore all'avvio ufficiale dell'82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. A tenere banco, almeno in questa vigilia, è la contestazione seguita alla lettera aperta firmata da oltre 1500 personalità del cinema internazionale riunite sotto l'insegna Venice for Palestine. Una protesta annunciata che sfocerà in un corteo previsto il 30 agosto al Lido e che al momento ha visto come bersaglio la presenza in laguna dei protagonisti del film In the End of Dante di Julian Schnabel, ovvero l'attrice israeliana Gal Gadot e l'attore scozzese Gerard Butler. Questo riguardo le considerazioni di Alberto Barbera al 18° anno alla direzione artistica della mostra.
La posizione della Biennale è molto chiara. Siamo in un'istituzione culturale, forse la principale istituzione culturale italiana. Il nostro compito non è di fare dichiarazioni politiche o di assumere posizioni politiche che non spettano a noi. Siamo uno spazio di confronto, di discussione aperto a tutti. Non abbiamo mai esercitato censura nei confronti di nessuno, di nessun artista o di nessun paese al mondo. Abbiamo sempre accettato la voce di tutti, anche di coloro che si pongono su posizioni che magari non condividiamo, perché crediamo che il confronto sia l'unico strumento per cercare di superare le contrapposizioni politiche che oggi stanno dividendo il mondo in due senza apparente possibilità di soluzione. Nel caso specifico poi la nostra posizione rispetto alla Palestina è evidente, sia dalle dichiarazioni del Presidente, sia dalla scelta dei film che abbiamo selezionato. Siamo dalla parte delle popolazioni civili che sono vittime innocenti di guerre che sono andate al di là di qualsiasi ragionevolezza accettabile, e quindi il nostro pensiero va a loro. Non aspettatevi una dichiarazione politica da parte dell'istituzione, aspettatevi invece la volontà di essere un luogo aperto per il confronto serio su questi temi, con la speranza che possano dare un contributo alla soluzione di questi problemi.
Ad aprire questa edizione sarà stasera Francis Ford Coppola, che terrà il discorso di rito per la premiazione di Werner Herzog con il Leone d'Oro alla carriera. Film di apertura sarà La Grazia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, uno dei 21 in concorso a contendersi il Leone d'Oro, che sarà assegnato sabato 6 settembre dalla giuria guidata da Alexander Payne, recente pardo d'onore al Festival di Locarno. tante le star attese al Lido in questi 11 giorni della manifestazione. Qualche nome? Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone, Jude Law, che interpreta Vladimir Putin nell'attesissimo film di Olivier Assayas, Kate Blanchett, Emily Blunt. La Svizzera sarà in concorso con Elisa, film di Leonardo Di Costanzo, coproduzione RSI e Amca Film.
E a questo punto non mi resta che lasciarvi allo sport e augurarvi un buon pomeriggio.